Chiedo scusa anche al professor Marino, che ammiro moltissimo, per il suo libro che ho molto lodato, Global Mafia, e anche ad Attilio Bolzoni, che si è incaricato di rispondere a una domanda che molto precisa non mi è sembrata affatto retorica e che non credo che si possa accontentare il giovane studente che ha chiesto: ma dateci uno straccio di idea, di qualcosa che può essere alla nostra portata per combattere, da persone che non sono neppure maggiorenni, il fenomeno mafioso. Anche da Mantova ci chiedevano cosa potrebbero fare per cominciare a combattere. Immaginiamo che abbiano la stessa età di quel ragazzo. Allora, Archimede diceva: datemi un punto d'appoggio e solleverò il mondo. E Falcone ci ha detto: la mafia è un fenomeno umano, come tutti i fenomeni umani potrebbe anche finire. Non vi sembra che un figlio o una figlia che capisce, si rende conto anche da come il padre commenta le lezioni sulla legalità che sono state fatte a scuola da una professoressa e le smonta e magari gli dice: ma quella è una morta di fame, vuoi fare la sua carriera? Un figlio o una figlia si rendono conto di se vivono in una famiglia mafiosa, giusto? Che cosa ci potrebbe essere di più potente dell'allontanarsi, del far mancare l'affetto incondizionato ai propri genitori quando si prende consapevolezza? E questo è una piccola cosa. Un'altra cosa, perché dovete sapere che se voi volete dare forza e coraggio a un genitore che si accinge a uscire la mattina a fare un lavoro pesante e gli fate un sorriso, voi figlioli, gli date una carica superiore a qualunque altra. E se la sera prima che vada a letto gli date un altro sorriso, gli date una carica fortissima. E questo anche un bambino lo può fare, non costa niente. Ma quello che invece vi volevo dire, voi ragazzi, è vero che non siete maggiorenni, ma dal momento in cui andate a scuola, alla prima elementare, che vi fanno poi cominciare a studiare anche dopo qualche anno l'inglese, il francese, tante belle materie. Il giornalista, il dottore Bolzoni, che scrive in una maniera che mi lascia senza fiato quando leggo i suoi articoli, ha detto: fai bene lo studente. Ma forse voleva qualcosa di più il ragazzo. E allora, che cosa può fare? Fare bene lo studente? Chiediamo che cosa vuol dire. Non vuol dire mettersi di pomeriggio a studiare, ripetere la lezione, la storia. Significa, intanto, appena arrivi a studiare Socrate, magari se sei al liceo classico, comunque tutte le più grandi filosofie hanno detto: conosci te stesso. Ma conosci te stesso significa te stesso anche nell'ambiente in cui vivi. I ragazzi quindi vivono in una famiglia, già possono agire là, e poi vivono in un condominio. Io non sono d'accordo che dopo la seconda agenzia, dopo la famiglia, sia la scuola. Esiste il condominio. E nel condominio, di ciò che si fa nel condominio si parla anche in famiglia, i ragazzi si rendono conto di quante volte, al di là dell'ipocrisia del momento in cui ci si saluta e di quello che si dice ufficialmente in assemblea, ci sono molti intrallazzi. Io anzi sostengo che nei condomini si fa in piccolo quello che poi si fa nel comune, alla regione, eccetera. Se i ragazzi dai 6 anni in poi fino a 18 anni venissero a scuola aiutati diciamo anche da coloro che si sono preparati per fare gli amministratori comunali di condominio, perché non li possiamo lasciare disoccupati, quindi a imparare tutto ciò che serve per amministrare un condominio con la loro freschezza. Magari nello stesso condominio abitano compagni di banco, ragazzi di scuola. Pensate voi che arrivati a 18 anni non si potrebbero meritare la paghetta e fare gli amministratori di condominio per come si deve, soprattutto con questa formazione, essere pronti a fare i veri consiglieri comunali, eccetera eccetera.
Il fenomeno di potere che si registra nel nostro Parlamento ripete lo schema organizzativo del sistema mafioso formulato dal professore Marino. Per un radicale cambiamento basta solo la presa di coscienza dei cittadini? Poi, geometra Florena, visto che si è parlato di mafia come gestione delinquenziale della cosa pubblica, possiamo dire che la mafia controlla e gestisce gli appalti pubblici? Virgilio Mussomeli, quali potrebbero essere altri provvedimenti per inasprire la legislazione antimafia? Raeli Di Noto, non pensate che la mafia sia radicata anche nella nostra cultura che sia presente anche nelle nostre azioni quotidiane. Pantaleo di Castelvetrano. 20 anni dello stesso potere nello stesso Stato non può essere considerata una forma di mafia e quindi assumere un colore politico? Fermi di Barcellona Pozzo di Gotto. Prendendo spunto da quanto detto dal professore Marino, la scuola svolge un ruolo fondamentale di formazione, noi giovani sentiamo il bisogno di conoscere di più e meglio il fenomeno mafioso e la sua storia. Ci sembra limitativo che l'approfondimento di queste tematiche sia lasciato alla buona volontà di alcuni docenti. Chiediamo il vostro aiuto per fare in modo che la mafia e le sue correlazioni politiche, economiche e sociali siano inserite nei programmi ministeriali. Shei di Palermo, oggi l'Italia rispetto il collegamento con la mafia internazionale vive una situazione migliore o peggiore rispetto agli altri paesi. Fermi di Ragusa, ricordiamo le parole dette da Pippo Fava, si possono ritrovare nel web, solo qualche giorno prima di essere ammazzato. La mafia non è la manovalanza, ma la mafia sta nei centri nevralgici del potere. Carducci di Comiso. In un paese i cui vertici sono parte integrante della mafia, non è ovvio che la gente normale perda fiducia nei confronti dello Stato stesso? Di nuovo Virgilio di Mussomeli. A proposito dei provvedimenti che la linea di governo sta attuando in questi giorni nella lotta alla criminalità organizzata, pensate che la situazione possa iniziare a cambiare oppure resterà in una condizione di stasi? Leonardo da Vinci. Già a scuola si possono notare degli atteggiamenti di prevaricazione e violenza psicologica che nel futuro prossimo si potrebbero trasformare in comportamenti consolidati, specchio delle relazioni tra chi vive in società. Quali consigli ci potete fornire per evitare che la semplice prevaricazione si trasformi in un atteggiamento mafioso?
Condivido appieno tutto. Sì, il benedetto Croce, l'avevo già detto. E condivido perfettamente quello che è stato detto stamattina, anche perché il professore Marino lo conosco da tempi sospetti. Sono stato suo allievo più di 30 anni fa, lui evidentemente non si può ricordare di me, ma per me è più semplice ricordarmi.
Sono vecchio allora.
Anch'io professore, sto parlando di più di 30 anni, quindi. La sua idea di global mafia non mi sconvolge assolutamente, anzi la condivido e penso che storicamente abbiamo tanti di quegli appigli che potremmo, ecco, scrivere anche altri libri oltre a quello che ha scritto lei su questo argomento. Però non volevo intervenire su tutte queste cose straordinarie che si sono dette stamattina, volevo un attimino collegarmi a quello che aveva detto lei, dottor Bolzone, la collega prima. A proposito della ricetta per l'uso che ci chiedono i nostri ragazzi, perché qui possiamo parlare del sesso degli angeli, parlare di tutto quello che vogliamo, ma se poi non siamo in grado di dare, ecco, quel minimo, come diceva giustamente la collega, che possa essere utilizzato nel quotidiano, cioè proprio al breve termine, senza impegnarci in battaglie che probabilmente non ci vedranno mai protagonisti per motivi vari, non facciamo nulla e andiamo via, ecco, un poco scoraggiati. Stavolta, professore Marino, sarò io impopolare, perché a questi ragazzi dico una cosa semplicissima. Incominciate nella scuola a fare il vostro dovere, che non è quello di essere bravi studenti, dottor Bolzone, ma è quello di occuparsi della vita democratica della scuola stessa. Io, se potessi, ma non è il caso, fare una piccola indagine qui dentro e chiedere a tutti i presenti se sanno che cosa sono i decreti delegati, se sanno quali sono, ecco, gli organismi democratici ai quali loro potrebbero, volendolo, no? Sì, perché la scuola offre degli strumenti, no? Ma questi ragazzi un giorno al mese per 7 mesi chiedono l'autorizzazione all'assemblea d'istituto, ma poi regolarmente, io parlo della mia scuola evidentemente, quindi è un fatto ristretto alla mia, cioè alla mia degli ultimi 12 anni, perché prima ero stato in un'altra e prima ancora in un'altra ancora e prima ancora in un'altra ancora, ma era sempre la stessa cosa, eravamo 3-4 insegnanti, 3-4 ragazzi e tutte le volte ci si ritrova in 10-11 su un'utenza, la mia scuola, tra insegnanti e ragazzi di 2000. Lei la conosce, è stato nostro ospite, siamo 2000 e siamo massimo in 10-12 quando ci contiamo. Difatti ci prendiamo il caffè insieme, scherziamo un attimino e poi ce ne andiamo a casa pure noi. Quindi evidentemente, mi scuso, dico, per l'antipopolarità, ma è un fatto che mi distingue da sempre, incominciamo dal basso, come si diceva una volta, forse ai nostri tempi, professore Marino, incominciamo con le cose minime. Il condominio mi piaceva come idea, però per loro penso che sia meglio la scuola, perché sì, no, ma io non sto criticando, mi piaceva, ho detto, sì, ma la scuola è il loro condominio, è il posto dove dovrebbero dire la loro. Voglio vedere la prossima assemblea d'istituto cosa succede, dottor Bolzoni. L'ultima. Gli strumenti ci sono. E io fino a qualche anno che Felicetta Impastato morisse, professore Marino, portavo ogni anno qualche classe a Cinisi, a casa di Felicetta. Una cosa che ha detto sempre negli anni era... Una cosa che diciamo sempre, ai ragazzi diceva sempre, picciotti, non domandate mai una raccomandazione. Eccolo lì. Allora, gli strumenti li abbiamo, la ricetta per l'uso pure. Incominciamo dal basso nuovamente a riappropriarci delle cose che ci interessano. Lasciamo perdere la spettacolarizzazione del mondo fittizio che non ci appartiene. Il fare soldi facili e tutte le altre cose, ma incominciamo a riappropriarci di quello che invece dovrebbe essere nostro, il nostro quotidiano, la scuola, i diritti, quelli a cui vi riferivate voi prima naturalmente, un posto di lavoro sicuro e quant'altro.
Abbiamo parlato tanto del rapporto che c'è comunque tra il governo, comunque tra lo Stato e la mafia. Bene, mi stupisco di come in questi giorni è stato possibile prendere visione della notizia riguardante l'arresto del rilascio del 9 mafiosi corleonesi. Anche in questo episodio è stato possibile notare quanto la giustizia risulti passiva e in un certo senso ambigua. Adesso chiediamo che concetto bisogna avere di giustizia di fronte a questi episodi comunque.
Oggi la mafia è sempre più pubblicizzata alla televisione, in particolare attraverso le fiction, che queste sembra che educhino le persone più ad una cultura di mafia piuttosto che ad una cultura antimafia. Quanto possono queste fiction influire sulla mafia stessa?
La politica dovrebbe essere una maniera esigente di vivere il proprio impegno al servizio degli altri, ma se diventa essa stessa mafia, ed è essa che dovrebbe indirizzare la nostra vita sociale, di conseguenza noi rischiamo di diventare i nuovi gabellotti che contribuiscono a quel tessuto di relazioni politiche che si intersecano con gli affari illegali attraverso il nostro silenzio. Come possiamo combattere l'omertosa indifferenza di fronte ad atti di tale prepotenza?
Io sono l'autore del libro Il Capo dei Capi e... No. L'ho scritto nel 93 con Giuseppe D'Avanzo, che è un mio bravissimo collega che purtroppo non c'è più, è morto quest'estate con me in bicicletta, un grandissimo giornalista. Noi l'abbiamo scritto 18 anni fa, poi ci hanno fatto la fiction, credo 3 anni fa, 4 anni fa. Il libro è meglio della fiction, il libro è un buon libro, nel senso che ci abbiamo lavorato tanto, l'abbiamo fatto onestamente. La fiction è fiction, però, qua apriremo un discorso veramente complicato sull'antimafia, che poi non ce n'è un'antimafia, ce ne sono tante. Ogni volta che si proietta qualcosa, fin dal Padrino, non so chi di voi ha visto il Padrino è un film, secondo me, straordinario, che sì, è vero, che dà una immagine un po' mitizzata di Don Vito Corleone, però tecnicamente è un film strepitoso, che va molto dentro quella roba là, la mafia, no? La mafia siciliana. Con la Piovra. È successo un casino in Italia con la Piovra, perché faceva politica, perché mitizzava il crimine, la volevano censurare. Col Capo dei Capi è successo un po' questo, anche con adesso là c'è un altro giornalista, ho visto in fondo, che ha fatto un altro fiction su Provenzano, Giovanni Bianconi. E applauso, l'ho visto ora. è un po', secondo me, un riflesso automatico, cioè la fiction mitizza. Se una fiction fatta bene e racconta bene le cose, perché no? Lì purtroppo c'era uno sbilanciamento, non so chi di voi l'ha visto, c'era un attore palermitanissimo, Claudio Gioè, che ha fatto Rina, che era straordinario, quindi una recitazione straordinaria, un po' di fascino del male, dall'altra avevamo un poliziotto inventato, nel senso che per esigenze di copione devi creare l'eroe positivo, forse un po' più bello fisicamente ma non bravo come Claudio, e quindi il pubblico, come dire, era in qualche modo attratto. Però voglio dire, anche quando uno parla di Rina o di Saddam o di altri grandi criminali del mondo, non può inventarsi delle cose. A 6 anni Rina non era un criminale, non aveva ucciso 120 persone. Rina era figlio di un contadino morto di fame delle campagne corleonesi subito dopo la guerra, e lo devi descrivere com'è. Se poi c'è una certa antimafia che lo vuole con il sangue alla bocca a 4 anni o in culla, io faccio il giornalista, quindi io gli devo dare quello che mi risulta. Quindi valutiamole anche le fiction, perché c'è un'antimafia anche molto ideologica, secondo me. Dobbiamo imparare a discutere di questi temi con meno pregiudizi. Con meno pregiudizi, come diceva il professore Marino, possiamo non essere d'accordo, e meno male che non siamo d'accordo. Però il fatto che io non sia d'accordo con te o con te non vuol dire che tu abbia ragione per forza, lui abbia ragione per forza. Un po' più di tolleranza, perché quando non c'è tolleranza ci può essere una forma molto brutta, scusatemi la parola, ma dovete, voi siete ragazzi e dovete stare attenti, e io me lo posso permettere di dire questo, la mafia dell'antimafia, ed è una cosa molto brutta.
Non vorrei avere dato l'impressione poc'anzi di disistimare le domande che sono state fatte, anzi è proprio esattamente il contrario. Indicandole come retoriche, non intendevo dire che fossero inutili, ma usavo il termine nel senso proprio tecnico, cioè retoriche nel senso che già come domanda avevano la risposta, in quanto erano già portatrici di una consapevole conoscenza del fenomeno. Quindi domande colte, domande che a loro volta volevano essere stimolazioni per quelle che ascoltavano, no? E quindi domande stimolanti. Come rispondere a quelle domande se non dire sono d'accordo con il senso con cui tu le hai proposte, insomma, no? Sono sostanzialmente d'accordo con tutte quelle domande che sono state formulate, perché di volta in volta la risposta è interna a esse stesse ed è la consapevolezza con cui quelle domande sono state formulate. Ecco, questo è il punto. Poi la grande questione che oggi, diciamo, ci mette insieme, ci trova qui, vi prego ragazzi, poi non prendetemi in giro qualche applauso per dire, sapete, con l'applauso dice così finisce subito, no? Chiaro, no? E la grande questione è la questione di cosa dovremmo fare contro la mafia. Questo è il problema. Ecco l'applauso, gli dice che vuole finire subito. Cosa dovremmo fare? Ma emerge da tutta la discussione che stiamo facendo, da quella più radicale mia, quella meno radicale ma quasi altrettanto di Vito Monaco, quella diciamo è più diciamo etica, eticizzante di Attilio Bolzoni e così via, no? Emerge che quello che conta per lottare alla mafia è intanto ricostituire dal basso la democrazia. Questa è la realtà. Ma la democrazia come democrazia reale, non come invocazione alla democrazia o peggio ancora come appello ad una sovranità popolare che di fatto invece viene sostanzialmente quotidianamente elusa e calpestata. Quindi dovremmo ricostituire la democrazia reale. partendo dal presupposto che la mafia è un fenomeno molto complesso che incide sulla nostra anche quotidianità e sul nostro senso del rapporto con il vicino, con la società nel suo complesso. Pensate agli emigrati, Andate a vedere Terraferma, per esempio, no? Questo film, molto importante. Pensate agli emigrati, ma gli emigrati che stanno qui e che vengono sistematicamente sfruttati nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, sono una condizione molto simile nella quale erano gli emigrati siciliani dei primi del Novecento negli Stati Uniti d'America, dove erano sfruttati da un'organizzazione che si chiamava la Mano Nera, che era la mafia americana, insomma, di quel periodo, di quell'età. Bene, questo fenomeno che noi conosciamo dell'immigrazione e che al nord inquieta particolarmente perché instaura processi di paura, di sensazione di insicurezza e così via, no? Questo fenomeno è un fenomeno di nuove schiavitù, dove ci sono nuove masse di oppressi, che sono questi poveracci, ampiamente sfruttati da che cosa? Da un'organizzazione internazionale di tipo mafioso, che hanno spesso la stessa caratteristica di quelle siciliane di un secolo fa. Per fare un esempio, e andiamo proprio rapidamente alla conclusione, non so, c'è la mafia nigeriana, che è costituita da una serie di delinquenti locali che fanno da sfruttatori dei loro stessi, dei loro stessi concittadini, compaesani, come possiamo dire, dagli stessi abitanti del territorio, con quelli che costituiscono la società del loro territorio, e in combutta con la mafia europea, che è quella soprattutto della 'Ndrangheta, della Camorra oggi, ma così come in passato l'era stata Cosa Nostra, in combutta con queste forze trasferiscono, rendono, illudono questa gente di andare a trovare il benessere, gli fanno pagare dei soldi rilevanti per trasportarli in condizioni disperate, e poi quando arrivano li sfruttano. E questo riguarda sia la manodopera maschile sia quella massa di poveracce, quelle schiave che deambulano come prostitute nelle nostre città. Ecco, se voi pensate che la mafia è questa, ed è questo insieme di rapporti ormai internazionali, in cui c'è la mafia calabrese, la mafia napoletana, la mafia siciliana, che è in combutta con quella nigeriana per sfruttare questi nuovi schiavi, e se voi pensate che questi nuovi schiavi a chi servono? Servono in gran parte a gente che non paga le tasse, che vuole costruirsi profitti sullo sfruttamento che ritiene essenziale ai fini della stessa prosecuzione della propria attività economica, perché dichiara che altrimenti sarebbe costretta a chiudere le aziende, e che nello stesso tempo protesta perché ci sono gli immigrati clandestini che minacciano la sicurezza. La Lega Nord. Perché non sono gli industrialotti della Lega Nord che si avvalgono di questa manodopera? Perché poi protestano perché questa manodopera, perché questi poi o perché questi anche delinquono, che forse hanno il dovere soltanto di ubbidire, in certe situazioni il delinquere è anche una forma elementare di rivolta. E di questo dobbiamo anche. Per cui anche il discorso sulla legalità, della lotta alla legalità, stiamoci attenti. Noi ci battiamo per la legalità, ma per la legalità giusta, perché esiste anche la legalità ingiusta. E la legalità ingiusta non merita un appoggio vostro, ma la legalità ingiusta invece va combattuta. Quindi finiamo col discorso la legalità, così in astratto. Quale legalità? Quale legalità? Se io fossi un cittadino di un paese, di uno Stato mafia, dovrei accettare la legislazione di quello Stato mafia oppure dovrei combatterla? E quindi sarei su una posizione che per i capi di quello Stato mafia sarebbe illegale. Chiaro? Quindi combattere la mafia significa ricostituire le condizioni della giustizia sociale attraverso una democrazia reale. E questo è l'impegno che dovete porvi, ed è l'impegno che deve costituire il vostro futuro di cittadini e di militanti di antimafia.
Tre questioni voglio dire in conclusione. Non per sposare il ruolo dell'ottimista, ma per sottolineare, perché anche nella diversità di posizioni che qui vengono espresse, di sfumature più che di posizioni, c'è il nostro modo di guardare al fenomeno. Qui non facciamo lezioni. Questo non è compito nostro, è compito dei vostri docenti. Noi non dobbiamo indottrinarvi, dobbiamo portarvi esperienze e fornirvi, se possibile, se ci riusciamo, questo in parte poi lo chiederemo a voi, strumenti critici di conoscenza che dovete sapere manipolare e usare voi, in piena libertà e autonomia. Noi abbiamo il compito etico di sottolineare come tutto quanto è stato fatto nel corso della storia non è stato inutile sul piano della percezione, sul piano di una costruzione di un movimento antimafia che prima è stato sociale e politico e che oggi è diventato anche più trasversale. Quando avete visto le scene del movimento contadino, l'antimafia era soltanto contadina della sinistra. Non siete vincolati a stare seduti, ragazzi. Qui non siamo in classe. Se partecipate, ci rispettiamo reciprocamente ascoltandoci in silenzio. Se no, vi potete anche alzare, nessuno vi fa la multa. Però, ecco. Quando vedevate quelle immagini, era il movimento contadino e i partiti della sinistra che lo sostenevano. È una parte del movimento cattolico e anche della Democrazia Cristiana che sosteneva l'esigenza di una riforma agraria come sosteneva il Partito Comunista e il Partito Socialista. Negli anni successivi, senza rifare la storia, questo sentimento antimafioso è diventato, diciamo, da classe, da sentimento di classe, un sentimento più popolare, soprattutto sia dopo la seconda guerra di mafia. Ai funerali di Pio La Torre, segretario del Partito Comunista, non c'erano solo i comunisti. Attilio se lo ricorderà, era Piazza Politeama stracolma di popolo che veniva dalla Sicilia. Alla lotta contro i missili a Comiso non c'erano solo i comunisti alla sinistra, c'erano i democratici cristiani, sindaci di tutti i colori, le ACLI, giovani di tutte le tendenze, anche di altri paesi europei, un gran manifestazione popolare. Alla reazione popolare che è seguita, le lenzuola, come ricordava il professore Carlo Marino, e c'è altre manifestazioni di mafia, di popolo, e sono maturate, è maturata una coscienza critica più diffusa, trasversale. Le stragi del 92-94 hanno, diciamo, esteso questo sentimento e soprattutto hanno allargato la percezione che il fenomeno non era appunto criminalità organizzata, Stato, no, che la mafia era una parte interna alla classe dirigente. Su questo insisto, e mi permettano di insistere anche schematizzando, perché questo è quello che oggi viene percepito. Spiegare come si va sconfitta la mafia, va sconfitta appunto separando queste cose, quindi cambiando anche la classe dirigente e cambiando il modo di essere del potere in questo paese. Allora il problema non è mafia e Stato, perché lo Stato è una cosa complessa. Apparteneva allo Stato anche il procuratore dell'Ottocento, descrive la mafia come lo descrive l'Ottocento, ma potrebbe, cambiando i nomi, essere ancora un'analisi valida del procuratore del Regno d'Italia Tajani, o ancora prima un Law, cioè per dire, riferendoci a personaggi della storia. Quanto è scritto nel documento della Commissione Antimafia, quella prima che conclude il lavoro nel 76, nell'analisi dei 54 volumi che tra poco avremo a disposizione e che potrete consultare anche attraverso il nostro sito, perché c'è il supporto informatico, quindi lo metteremo a disposizione di tutti. In quelle relazioni trovate la descrizione della mafia così come oggi la state ascoltando, riferendosi a fatti successivi, nel 92, 94 e così via. Cioè il rapporto mafia-politica come state. ma c'era una parte dello Stato, gran parte dello Stato, che era schierata contro già allora. Solo che c'era anche un'altra grande parte dello Stato che non vedeva la mafia e che la seconda guerra di mafia, e questo è il merito storico della legge Rognoni La Torre, fa vedere a quella parte dello Stato che se ne impossessa, lo usa come strumento positivo per contrastare la mafia, e sono quei magistrati che poi cadono. Ma fino a quell'epoca c'erano molti magistrati che dicevano è un fenomeno culturale, è un problema di atteggiamento, rievocando vecchie tesi di antropologi antichi e così via. Quindi non era. C'era stato nel dopoguerra, il professore Marino sa perché lo ha scritto e così via, anche un procuratore della Repubblica che andava a caccia col bandito Giuliano, quindi, prima della strage di Portella della Ginestra o dopo, credo. Cioè, quindi da quel momento invece c'è anche una nuova cultura in una gran parte di funzionari dello Stato che capiscono che la mafia appunto va amputata dal rapporto con le istituzioni, con la politica. E sono quei magistrati che fanno il primo processo e cadono. Terranova, Costa, Chinnici, Falcone, Borsellino, fanno parte di questa schiera. Certo, oggi è difficile che ci sia un magistrato che apra l'anno giudiziario dicendo che la mafia non esiste. Anzi, la prima cosa che fa è documenta se è stato, quanti colpi sono stati dati alla mafia, qual è il suo potere, qual è la sua, e qual è ancora il suo rapporto vivo con la politica, con gli affari e con le istituzioni, che è il punto, che non essendo stato risolto storicamente nell'Ottocento, nel 47, nelle guerre di mafia e così via, ancora oggi è il punto nodale da sciogliere. Cosa dobbiamo fare noi, dicono qua? Non solo il proprio dovere, ma fornirvi di uno strumento critico di interpretazione del fenomeno, da cui ne deriva anche il rispetto alla legalità, come con la precisazione che faceva Marino. Ma con un'accentuazione, che legalità non è antimafia. Si può rispettare il semaforo alla strada, si può consegnare il sacchetto con la differenziata e così via, si può non litigare nel condominio e così via, e poi subire il fatto che esista la mafia, che fino a quando non mi tocca, non mi riguarda. No, ci tocca a tutti, perché condiziona lo sviluppo, riduce la possibilità di lavoro e quindi riduce la mia possibilità di essere libero. Perché se non lavoro non sono libero. Perché è cresciuto il sentimento critico? È perché fino a 20 anni fa il primo Papa che parla contro la mafia è Giovanni Paolo II. Nella Valle dei Templi, dopo le stragi e dopo l'uccisione di Livatino. Ma cancella, nel testo scritto che aveva già preparato, la parola scomunica della mafia e pronuncia quelle parole che in altra occasione abbiamo fatto vedere anche ai ragazzi, quell'anatema contro i mafiosi, pentitevi. Da Giovanni Paolo II a oggi, Benedetto XVI è venuto a dire parole nette e chiare, l'anno scorso a Piazza Politeama contro la mafia, per la prima volta durante il suo pontificato. Le ribadisce ieri a Reggio Calabria, però le chiese locali, non tutte, ma gran parte delle chiese locali, erano schierate contro la mafia. I cosiddetti preti antimafia, che è un termine come il magistrato antimafia, un magistrato deve essere contro la mafia, come un prete deve essere contro la mafia, perché ha spiegato bene. Tra uno dei vescovi siciliani più impegnati su questo terreno, antimafia. La mafia è fuori dall'ecclesia, dalla chiesa, intesa come assemblea dei cristiani, perché la chiesa non è gerarchia. Ed è un concetto evangelico confermato al Concilio Vaticano II che non a caso è stato cancellato. Io sono un laico. È un profondo rispetto della religiosità altrui. Quindi non sono un religioso praticante, che questo sia chiaro. E lo dico con perfetta convinzione. Il mio compagno di lotta nella costituire il primo comitato popolare di lotta contro la mafia negli anni 80-82, cioè quella della guerra, e qui vi ho ricordato, nel triangolo della morte di Casteldaccia, Bagheria e Altavilla, era un prete. cose ma scordate, e continua a fare il prete impegnato in parte. Era Michele Stabile, docente di teologia, della storia della Chiesa e così via, abbiamo usato. La Chiesa ha cambiato anche questo, grazie a questi chiese locali, a questi teologi, la sua posizione. Ma non è un atteggiamento universale della Chiesa. Certo, il fatto che oggi il Papa assume una posizione, questa posizione come propria posizione, la Chiesa ufficiale, bisogna capire se si trasforma, si trasferisce in tutte le chiese locali e in tutta la gerarchia. E sappiamo che non è ancora così. E quindi è un terreno, per chi è impegnato anche sul terreno religioso, cosa vuol dire? Di manifestare la sua opinione. Cioè, il problema è che noi vi dobbiamo fornire strumenti di interpretazione, non vi dobbiamo dare indicazioni di propaganda o di militanza o di proselitismo a una forza politica o chissà qualcosa. Il movimento antimafia, appunto perché è trasversale, non appartiene a questo o a quello, appartiene però a una visione, alla democrazia sostanziale. La democrazia sostanziale. Seconda questione e ultima questione e finisco. Che è stata sollevata dall'ultimo intervento della ragazza. C'è una parte della magistratura che non fa il suo dovere? Ha citato il caso di Catania, dei nove e così via. Non so se il riferimento è improprio, ma sicuramente non tutti i magistrati operano con la stessa solerzia con cui operano altri magistrati nel perseguire i reati di mafia e nel perseguirli sino in fondo, cioè fino al rapporto mafia-politica, sapendo che quando arrivano a quel tema toccano i fili della corrente elettrica e debbono premunirsi per non essere fulminati come lo sono stati tanti altri loro colleghi. Allora, legalità è anche... Non è solo antimafia, non è, la legalità non è antimafia di per sé. L'antimafia è qualcosa di più esteso e di più specifico e di più profondo. È quello che noi vi vogliamo dire, che la vostra partecipazione, la vostra consapevolezza deve avvenire prima del voto. Poi quando sarete cittadini che votano esprimerete la vostra preferenza politica. E quando sarete in grado di esprimerle, se avete questa coscienza critica la esprimerete liberamente, indipendentemente dal partito che voterete, ma sceglierete sicuramente non imputati, non indagati e non condannati.